Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e primo.
Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Comincia questa versione, questa settimana di Punto Biancorosso, che sarà un po' a singhiozzo perché, come sapete, mercoledì faremo festa, c'è una partita che si gioca e quindi seguiremo la partita. Ma siccome che questo è Punto Biancorosso, andiamo per ordine, si parte dalla partita e dalla giornata appena trascorsa e lo facciamo come ogni lunedì con Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì, altri tre punti in tasca, come si direbbe, quando siamo arrivati all'undicesima giornata, si continua con questo trend, più 4 sull'inseguitrice Vigor Senigallia che continua a non mollare un centimetro, c'è un mercato che è aperto nella giornata di sabato, primo dicembre, e quindi chissà che appunto non si muoverà qualcosa, sia per l'Anconitana che ci interessa più da vicino, sia naturalmente per l'inseguitrice più vicina a noi che per le altre formazioni che ci sono all'interno di questo raggruppamento. Naturalmente noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati perché di tutto questo ne parleremo nel corso della serata, quindi piatto ricco, come si dice, micifico, e quindi ficcateci anche voi, e quindi argomenti ce ne saranno da al vaglio questa sera.
Come sempre 334 35 20 488 per interagire con noi. Si parlerà, come potete immaginare, della giornata appena trascorsa, ma siccome che abbiamo proprio il fiato sul collo, dovremo anche iniziare a dare uno sguardo a quello che è il prossimo impegno di Coppa infrasettimanale, quello di mercoledì, ma poi si gioca di nuovo e si gioca ufficialmente ormai, l'avevamo già detto nella giornata di ieri, si gioca sabato per quello che riguarda il match con l'Osimo Stazione, si giocherà al Diana, fischio di inizio alle 14.30, fino a qui tutto ufficiale, probabilmente verranno attivate delle prevendite, scopriremo spero nell'arco della giornata dove e come poter acquistare eventualmente il tagliando, e lo faremo grazie anche all'Osimo Stazione che sta per pubblicare un po' tutto quello che riguarda questa partita. State con noi, 334 35 20 488, in testa prosegue la corsa.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, abbiamo assolto gli obblighi pubblicitari, passiamo al primo step, cioè ricordiamo come si è chiusa questa undicesima giornata, poi andiamo a introdurre il nostro primo ospite brasiliano appena acquistato dall'Anconitana. State con noi.
Allora, intanto andiamo con la undicesima giornata che è iniziata sabato 1 dicembre alle ore 14.30 con i seguenti risultati: Ilario Lorenzini Barbara Cantiano Calcio 2-0, Laurentina Osimo Stazione 3-0, Loreto Villa Musone 1-0, Mondolfo Filotranese 1-1, Olimpia Marzocca Vigor Senigallia 0-1, Osimana Gabice Gradara 0-0, Villa San Martino Valfoglia 1-1 e poi domenica alle ore 14.30, come ben sapete, Anconitana batte Santa Veneranda per 3-1. Per una classifica che dice: dopo 11 giornate Anconitana solitaria con 31 punti, segue a 27 Vigor Senigallia, 21 per l'Ilario Lorenzini Barbara, 20 Valfoglia, 18 Cantiano Calcio, 17 Gabice Gradara, 16 Appaiate Osimana e Filotranese, a 14 Loreto e Mondolfo Calcio, 13 punti, quindi già in zona play-out per l'Olimpia Marzocca e l'Osimo Stazione, 9 punti per Santa Veneranda e Villa San Martino, 4 punti, quindi si stacca dall'ultima posizione la Laurentina, e ultima, fanalino di coda, ancora il Villa Musone con un solo punto.
Bene, ne parliamo appunto con il neo acquisto biancorosso direttamente dal Brasile, si chiama Paulinho, e diamo il benvenuto a Paulinho Papili.
Papilinho. Paulinho Papilinho. Buonasera.
Buonasera ragazzi. Sono diventato addirittura brasiliano adesso.
Hai visto?
Vabbè, sì. Ne conosco uno ed è lì.
Ecco. Vabbè, ti facciamo la adottare Murzigno, anche a te se vuoi.
La Murzigno di Radio Tour.
Grazie, grazie. Allora Paolo, all'indomani siamo ancora a più 4, per fortuna, sulla diretta inseguitrice Vigor Senigallia, che non ci pensa assolutamente a mollare di un centimetro e che sicuramente nel corso di questo mercato che si è aperto nella giornata di sabato proverà sicuramente a rinforzarsi per cercare di strappare questa prima posizione da qui al termine del campionato all'Anconitana.
Ma la vedo tanto bene per l'Anconitana, che è riuscita a portare a casa l'ennesima vittoria. Complimenti alla Vigor Senigallia, ma ormai siamo costretti a ripeterci, visto e considerato il rullino di marcia della compagine rosso-blu. Sono curioso di vedere appunto quali saranno le mosse della Vigor in sede di mercato e quale sarà anche il rendimento della stessa formazione nel girone di ritorno. Abbiamo visto che è una squadra che subisce poco, però nello stesso momento non è che sia così prolifica. Quindi qualcosa credo che faranno per forza, perché tenere testa a questa Anconitana è veramente difficile.
Assolutamente sì Paolo, infatti come dicevamo con questo organico sicuramente sarebbe complicato magari tenere testa fino alla fine, quindi qualcosa faranno di sicuro. Hai detto bene, formazione che prende pochi gol, perché dopo 11 gare sono a malapena 2 i gol subiti, e abbiamo visto proprio come ben organizzata la difesa della Vigor Senigallia anche quando hanno giocato al Del Conero poche settimane fa. Però dall'altra parte c'è anche un attacco che ha realizzato solamente 16 reti contro i 20 gol in più realizzati dalla formazione biancorossa, che ne ha in questo momento 36 con un attacco esplosivo.
E non c'è Mastro Nunzio.
E non c'è Mastro Nunzio, esatto.
Sarebbe da dire, no? La squadra, nonostante l'assenza della destra, è riuscita comunque a segnare tantissimi gol, a confezionare anche moltissime occasioni. E viene in mente tutto quello che è accaduto ieri nel secondo tempo, dopo un primo tempo che non è stato proprio entusiasmante. Forse per la prima volta nei primi 45 minuti ci siamo annoiati un po', merito anche dell'avversario, che non ha mollato affatto, ha tenuto testa all'anconitana, è andata ad aggredire alta, ha cercato di fare pressione subito al centrocampo, alla difesa, e quindi questo un po' ha scombussolato un po' i piani di Nocera. Ma da aggiungere c'è anche un'altra cosa, che è vero che i tre trequartisti con Zaldúbala davanti sono sempre insidiosi, e lo hanno dimostrato nel secondo tempo in particolare con tutte le occasioni che ci sono state, però mi sarei aspettato un'altra scelta da parte del mister, cioè quello di inserire a centrocampo, visto anche che il terreno di gioco lo permetteva, un playmaker vero, e in panchina c'erano Marengo e Venturim, in grado di orchestrare i tempi e di creare qualche occasione in più. Ha fatto un po' di fatica l'Ancona nei primi 45 minuti, anche perché il grande ed immenso Visciano ha fatto legna, ma soprattutto è stato bravo anche ad impostare. Forse sarebbe stato il caso di iniziare la partita con un trequartista in meno, tenerlo di scorta nella ripresa, per la ripresa, e inserire un centrocampista con i piedi buoni. Sono logicamente delle analisi per andare a trovare, ecco, il pelo nell'uovo, perché nulla da dire a questa anconitana, che è veramente formidabile per la categoria, e nel settore avanzato in particolare ha molte frecce nel proprio arco.
Ecco, sono mancato un po' di geometria, hai detto bene, come poteva dare assolutamente Elias Marengo. Però davanti,
in particolare Venturim. Marengo viene da un periodo un po' così, anche se poi è stato bravo a propiziare la rete di Pucci. Venturim invece l'avrei lanciato dopo il bel gol su punizione, anche per dargli morale.
Certo, il ragazzo in fiducia dopo il bel gol di Osimo, e quindi ci poteva assolutamente stare. Ricordiamo che Venturim arriva all'Anconitana su precisa scelta di Francesco Nocera, nel momento in cui c'è Mandorino che viene, diciamo, tirato fuori dalla rosa dell'Anconitana e si trasferisce a Loreto. Quindi il sostituto che va appunto a prendere il posto di Mandorino, Venturin. Quindi ci aspettiamo magari che nel corso della stagione ci possa essere più spazio per il brasiliano. Hai parlato di attacco. Abbiamo visto anche, finalmente, dopo l'infortunio, dopo un paio di partite non all'altezza, vuoi anche per dei campi che magari non erano congeniali per le sue caratteristiche tecniche, abbiamo ritrovato anche un Franco Ruibal in grande spolvero, perché ieri ha segnato il gol numero 4 in campionato, ha avuto anche tante altre occasioni, ha sfornato assist, insomma, per lui una gara sicuramente positiva.
Me l'aspettavo, perché aveva un po' bisogno, no, di riscattarsi dopo l'opaca prestazione di Osimo, ma una prestazione che è stata frenata proprio per il tipo di caratteristiche che ha l'attaccante. Un brevilineo molto veloce, se lo metti con quel sistema di gioco in un campo pesante rende meno, quindi diciamo che la scelta del Diana da parte di farlo giocare quella di Nocera non era stata proprio azzeccatissima. Ieri invece si è riscattato, e come, perché ha segnato un bel gol intanto, ha sfornato un assist e poi soprattutto è andato vicino alla doppietta nel secondo tempo, con una serie di conclusioni neutralizzate da un immenso Ripani. Ecco, ci sono tre partite ravvicinate, probabilmente dovrà un attimino centilinare le forze Nocera, e forse i motivi per cui ieri è stato in qualche maniera convinto ad utilizzare quel sistema di gioco lì va proprio in quella direzione. Tre partite con la Coppa Italia di mercoledì non sono poche da affrontare, anche per un organico come quello dell'Anconitana, che è piuttosto nutrito. Poi per il campionato l'Anconitana rigiocherà di sabato, quindi c'è anche poco tempo per recuperare, un giorno in meno per recuperare l'energia.
334 35 20 488 per i vostri SMS e WhatsApp. Parlavi un po' di energie da centellinare, cosa che non potrà fare nel reparto difensivo, visto e considerato che c'è un Christian Trombetta che ha le prese con questo gonfiore alla caviglia, anche se sta migliorando, però va un po' valutato giorno per giorno. E quindi ci sono scelte, diciamo, per quanto riguarda i centrali di difesa, che sono d'obbligo, con Colombaretti e rientrante Mercurio, che probabilmente giocheranno titolari anche nella partita di mercoledì di Coppa.
Sì, un Mercurio che non sta ancora benissimo, poi lo sentiremo, ma ieri è stato costretto a scendere in campo proprio per le difficoltà che c'erano nel reparto arretrato, ma non a caso il calciomercato è iniziato anche per l'Anconitana, certo. No? Quindi ci sono delle novità e confidiamo che qualcosa possa concretizzarsi nel giro di breve tempo. Ormai non è un mistero, ma la trattativa con l'argentino Micucci dell'Osimana è avviatissima e potrebbero esserci delle novità importanti nel giro di 48 ore, perché l'Osimana ha preso atto della volontà del giocatore di lasciare l'Osimana. Logicamente Nocera, che l'ha avuto lo scorso anno a Civitanova, c'è una squadra che lotta per il primo posto, il campionato prossimo potrebbe essere, se tutto andrà bene come tutti auspichiamo, quello di eccellenza. Insomma, è difficile trattenere un giocatore quando ha una proposta importante da una parte di una squadra che è in testa alla sua classifica. È difficile, no, dire no, rimani ad Osimo, in una squadra che probabilmente aveva fatto considerazioni diverse in estate.
Certo.
Perché la classifica dell'Osimana, lo hai ricordata poco fa, Christian, non è così bellissima come invece molti speravano. Ci sono delle squadre che stanno dimostrando di viaggiare con la marcia alta inserita e l'Osimana è un po' in ritardo. Quindi in questo momento l'Osimana fa fatica anche a raggiungere la zona playoff. Quindi se c'è una proposta importante come è arrivata per Micucci, credo sia difficile e anche ingiusto per certi aspetti trattenere un giocatore che può fare sia la fase difensiva che quella della parte centrale del campo. Quindi la sua duttilità potrebbe essere sfruttata anche in situazioni di emergenza come quella che appunto sta vivendo l'Anconitana. C'è un'offerta economica che ancora non soddisfa appieno l'Osimana, che penso che alla fine cederà per forza, anche perché il giocatore al termine della stagione si svincolerà automaticamente, quindi l'Ancona rischia di portarselo a casa gratuitamente tra qualche mese. Però il giocatore piace talmente tanto che la società è disposta a fare un investimento.
E ricordiamo, Paolo, che il nome di Lucio Matias Micucci, come stavi dicendo, intanto già ha lavorato con Francesco Nocera la passata stagione a Civitanova, quindi possiamo dire un altro uomo del mister che si potrebbe andare ad aggiungere a questa rosa. E poi comunque parliamo di quello che era stato nel calciomercato appunto dell'Osimana estivo, la ciliegina sulla torta, che dopo pochi mesi andrebbe a lasciare appunto l'organico della formazione giallorossa.
Eh sì, è stata la ciliegina del mercato dell'Osimana, proprio perché c'erano delle ambizioni ben precise, però ecco, sono stati lasciati per strada diversi punti che sta tenendo un po' ai margini dalla lotta vera all'Osimana, e quindi questo aspetto può facilitare la trattativa per quello che riguarda il passaggio di Micucci al club dorico. Nelle prossime ore, ecco, si avrà una risposta, però penso che ci possano essere tutti i presupposti affinché l'affare possa concludersi positivamente, e sarebbe sicuramente un bel innesto anche in prospettiva, perché l'Ancona guarda anche ai prossimi campionati e ha un'entrata, difficilmente non ci saranno delle partenze, ormai sappiamo che Brosman è quasi in saluti, c'è un interesse abbastanza importante del Notaresco, che gioca in Serie D, e logicamente il giocatore che era arrivato con tanti buoni propositi alla fine potrebbe proprio chiedere di essere liberato e accettare una proposta addirittura da un club, adesso non conosco la classifica del San Nicolò Notaresco, però comunque è di due categorie sopra, quindi effettivamente questo ragazzo qualche cosa di buono ce l'ha, soltanto che ad Ancona non gli è stata data la possibilità di dimostrarla in pratica mai.
Eh sì, è stato un po' un caso questo di...
Sì, un oggetto misterioso,
sì.
No?
Poi ricordiamo che è stato il primo acquisto ufficiale della stagione, di questa stagione, e praticamente sarà molto probabilmente anche il primo ad andarsene proprio in questo mercato. Diciamo che le possibilità di addio sono molto elevate. Però, come tu dicevi, se uno esce, un altro entra. Abbiamo parlato di Micucci, e ci sarebbe anche a centrocampo un giocatore a forti tinte argentine.
Ma sappiamo che ci sono dei canali aperti proprio con il mercato argentino, però è ancora presto, è difficile andare a guardare altrove nelle altre società nel mese invernale, e di conseguenza credo che la società biancorossa, che è abbottonatissima proprio per non creare incidenti diplomatici con altre società, voglia iniziare a mettersi a sparare nomi a destra e a sinistra. Quello di Micucci è un profilo che è in vantaggio rispetto a molti altri, perché il giocatore piaceva già in estate, perché il giocatore è sempre stato nei piani di Nocera e perché, dobbiamo dirlo, nella partita di campionato con l'Esimana e in Coppa Italia specialmente, il ragazzo ha impressionato. È un profilo molto molto importante, però è chiaro che se alla fine l'affare dovesse saltare, il presidente Marconi e i suoi collaboratori sapranno dove andare a scegliere. Ma è sempre un mercato molto difficile questo invernale, perché
certo,
soprattutto questo dilettantistico.
Assolutamente, perché i giocatori si dovrebbero liberare dalle loro formazioni di appartenenza, e soprattutto quando si parla di giocatori importanti è sempre difficile appunto andarli a prendere adesso, magari, mentre sarebbe molto più semplice andarli a pescare proprio nel mercato estivo, quando probabilmente si andrà a mettere un po' di puntelli su quella che sarà a puntellare una formazione già ben delineata anche per la prossima stagione, perché l'abbiamo detto più e più volte, questa è una squadra già costruita in prospettiva campionato d'eccellenza, e avrà molto poco da mettere mano in estate, però qualcosa ci sarà da fare, e già la società è molto attenta anche, come dicevi tu, proprio in prospettiva.
E pensa quanto è complicato anche andare ad accaparrarsi gli under, no?
Assolutamente, che ne ha assolutamente bisogno in questo momento la formazione biancorossa.
Soprattutto nella zona destra del terreno di gioco, con le partenze di Polenta e Gnaù, si è aperto un buco che è tamponato da Nicola Pucci, però in quella zona credo che la società, attraverso le indicazioni di mister Nocera, voglia inserirci proprio un giovane. E sul taccuino ci sono diversi nominativi, ma quelli di Alessandro Tommasini, che è un 2000, terzino destro della Jesina, e Nicolò Malaigia, che è un difensore di proprietà della Fermana, ma in forza al San Marco Lorese in eccellenza, potrebbero essere quelli giusti.
Allora, il secondo mi dicevi Malaigia?
Sta scrivendo, Stefano?
Sì, sì, io scrivo.
immaginavo.
Ripetimelo pure, Paolo, così.
Sì, allora, l'Ancona sta seguendo due under in particolare, ma la lista è veramente lunga, perché Bartoloni e Santinelli stanno facendo un grandissimo lavoro, anche proprio in chiave futura, ma quelli che potrebbero fare al caso del club dorico nell'immediato sono quelli di Alessandro Tommasini, che è un 2000, terzino destro in forza alla Jesina, e quello di Nicolò Malaigia, che è un difensore di proprietà della Fermana, ma in forza alla San Marco Lorese, che milita nel campionato di eccellenza.
Ok, bene, così li abbiamo segnati nel nostro taccuino. Invece, per quanto ci sono altri movimenti, altri interessamenti per quanto riguarda il mercato biancorosso, o se no passiamo all'altro argomento, che è quello dedicato agli sponsor, che già nelle passate settimane ai nostri microfoni il vicepresidente Robert Egidi ci aveva anticipato che prima di Natale ci sarebbe stato qualche annuncio. C'è qualcosa di nuovo?
Ma bocche cucite, a tal proposito bocche cucite, però mi è sembrato di capire anche dall'intervista che hai raccolto tu ieri in sala stampa, quando il presidente Stefano Marconi illustrava un po' tutte quelle che erano le ipotesi, gli scenari e le mosse da compiere, ecco, ci sarebbero tre partner pronti ad aggregarsi con degli annunci che dovrebbero essere fatti prima di Natale. È sicuramente un bellissimo segnale questo, un risveglio forte da parte dell'imprenditoria verso l'Anconitana, cosa che per esempio non era accaduto in passato, seppur la formazione dorica militasse in categorie superiori. Quindi credo che dagli e dagli, insomma, si stiano registrando dei movimenti interessanti che non tanto adesso, ma soprattutto nei prossimi campionati, potrebbero recitare davvero un ruolo determinante per le ambizioni del club e di tutti i tifosi.
Assolutamente, molto 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 importante. Intanto si gioca sabato, Paolo, è ufficiale,
sì,
si gioca sabato
sì,
alle 14.30 contro l'Osimo Stazione. C'è il messaggio di Luca, te lo giro, che ci scrive: buonasera, particolare il fatto che si giochi sempre di domenica, mentre questa settimana c'è la Coppa e si giocherà il sabato, una genialata.
Infatti Nocera non era contento per niente di questa faccenda. Io, dipendesse da me, farei giocare tutte le partite il sabato per quello che riguarda i campionati dilettantistici. Poi ci sono state altre scelte, ma questa in particolare veramente stona un po', no?
Cioè, certo.
Domenica la partita dell'Anconitana, mercoledì la Vigor Senigallia al De Conero. Ricordiamoci che non sarà una partita semplice, perché magari la Vigor non farà giocare i titolari, però comunque vorrà far bella figura, no? L'Anconitana deve segnare una serie di gol per cercare di passare il turno.
Assolutamente sì. Ultimo messaggio, poi ti libero, Luchino.
Ce ne sono diversi, sono... chiacchierate dei cavoli vostri.
No,
su.
No, è che
bisogna
ci sono
anche
ospiti,
dare spazio.
Ci sono ospiti che
allora
sera...
dovevi essere più veloce. Dai,
allora,
forse,
Luchino ti scrive:
leggono.
Un caro saluto a Paolo, che non fa più le dirette a Punto Biancorosso. Novità in vista in merito al mercato. Chi parte, chi arriva, insomma, già hai risposto.
L'abbiamo letto. Esatto. Ma infatti il messaggio è arrivato da un po', ma se qualcuno non guarda. Allora.
Quei due o tre nomi e quindi ha perso ecco. Di vista il monitor, dai.
Allora, esatto.
Dorico.
Dorico, mercato, Prosman andrà via. Che trattative bollono in pentola oltre a Micucci? Perché secondo voi Micucci non è stato preso quest'estate visto che veniva da Civitanova?
Proprio perché veniva da Civitanova. Non era semplice portare a casa dei giocatori dalla Civitanovese, perché il direttore sportivo De Meo era anche reticente a liberare Nocera. C'è stato un contenzioso tra i due. È stato veramente difficile portare a casa Rui Balle e Zaldúa. Ci è voluta tutta l'abilità della società, il grande lavoro effettuato dalla proprietà, da Nocera stesso in un secondo momento, per avere i consensi di Rui Balle e di Zaldúa, perché è vero che si erano liberati, ma c'era un certo tipo di pressione da parte del direttore sportivo De Meo, e lo stesso era... Nel pacchetto considerava appunto Micucci, che è stato preferito mandarlo altrove, ed è finito ad Osimo.
Poi Claudio scrive: ciao Cri, come mai Egidi con Sosteniamo non riuscì a coinvolgere i partner che abbiamo ora, considerato che ora siamo in categorie decisamente più basse?
Bene, dopo questo messaggio penso che faremo le 3:15. Beh, non so, però per fortuna è diretto a te, quindi rispondi te questo messaggio.
Rispondi pure, no. Paolo. Io...
Vabbè, rapidamente, perché poi se ci sono altri ospiti, giustamente meritano spazio, dobbiamo accelerare. Io ricordo Robert Egidi, Sosteniamo l'Ancona, all'inizio soprattutto dell'avventura. Non lo ricordo con un ruolo determinante nell'associazione. Negli anni un po' più caldi, forse Stefano Fera in questo frangente saprà essere un po' più utile di me nel dare risposta. Sicuramente viene da dire, visto che all'orizzonte ci sarebbero degli forti interessi da parte dell'imprenditoria locale di poter collaborare, adesso non sappiamo le quote, potrebbero essere grandi, piccole, è sintomo che la società attuale gode di massima fiducia, di massima credibilità. Forse prima non era così. Forse è troppo scontata questa risposta?
No, probabilmente la differenza la fa che l'interfaccia è da una parte un imprenditore e dall'altra parte altri possibili imprenditori. E in precedenza non c'era questa interfaccia.
Quindi è di lettura corretta, sì.
Il discorso della serietà, di appoggiarsi a una struttura, qui c'è una struttura che è cappeggiata da un imprenditore, quindi sai che chi c'è dall'altra parte. Nel periodo precedente lasciamo in sospeso. Dai,
la trasparenza è sempre importante in questi, casi.
Sapere, insomma, chi c'è dietro è sempre importante. Certo. Precedentemente non si sapeva, poi soprattutto quei passaggi successivi che ci sono stati sono stati...
Cancelliamo totalmente l'ultimo anno di Lega Pro e tutto quello che è avvenuto in quell'anno. L'anno prima, diciamo, quello...
Quando doveva arrivare il porto, l'anno prima è l'anno in cui doveva entrare il porto, che probabilmente avrebbe risolto tante situazioni se realmente fosse entrato l'area del porto, perché non sarebbe stata aperta la porta a certi personaggi, no?
E poi qualcuno dal porto era arrivato Morandi con la Superfast, con tanto di presentazione.
Esatto, ma... poi dopo neanche il singolo di Gianni abbiamo avuto, rimanendo in tema di Morandi.
Sì.
Ecco.
Proprio così.
Perché poi dopo cose sbandierate che poi non si sono concretizzate. Però questa fa parte del passato, Claudio. Pensiamo adesso all'attualità e pensiamo alla rinascita. Io penso che dobbiamo focalizzarsi su questo. Ormai sai che io ormai ho chiuso, no? Per me il passato è passato, è fatto, è una storia, sta lì. Adesso bisogna costruirne una ex novo, è quello che sta facendo questa società. Paolino, grazie del suo contributo, visto che era tanto che non la sentivamo, e quindi diamo appuntamento fra poco più di 48 ore. Quindi.
Esatto. Ci ritroviamo sabato. Mercoledì per
magari.
E poi sabato.
Ci ritroviamo praticamente mercoledì. E speriamo di darvi nel corso della puntata, se avremo gli aggiornamenti, anche il discorso delle prevendite, perché sul sito ufficiale dell'Osimo Stazione si parla appunto dell'apertura di punti prevendita. Vedremo se saranno solo riservati ai residenti di Osimo o per tutti quanti. Grazie ancora Paolo.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao Paolo, grazie. Ciao.
E allora ci fermiamo dopo Paolo Papili, via la pubblicità, perché andiamo a introdurre il nostro secondo ospite e andiamo proprio, visto l'abbiamo chiamato in causa, l'Anconitana, andiamo in casa ancora.
Punto bianco rosso.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona nei mesi di ottobre e novembre effettuerà la fiera della camicia con promozioni fino al 20% sulla nuova collezione autunno-inverno 2018-2019. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. Dal camiciaio trovi le migliori marche da sempre come Blue Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio. In via Macerata 2, ad Ancona, il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario e, come detto, subito ci immergiamo, ma questa volta in casa anconitana.
E sì, diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua al difensore centrale biancorosso Paolino Mercurio. Ciao Paolino, ben ritrovato.
Grazie, buonasera.
Allora, Paolino, intanto ieri sei ritornato dopo uno stop, e come ti sei ritrovato subito in mezzo al campo?
Beh sì, dopo un mese che insomma non giocavo, poi durante la settimana avevo fatto solo un allenamento con la squadra completo, quindi diciamo che non stavo ovviamente al top della condizione, però diciamo che è per quello che potevo dare, credo che è andato abbastanza bene, mi sono sentito abbastanza bene.
Sei stato arruolato da titolare proprio così, diciamo anche a sorpresa per te, perché come ben detto hai appena fatto un allenamento in settimana, ha dovuto questo arruolamento così all'improvviso, in fretta e furia, per l'infortunio avvenuto al tuo compagno di reparto e di squadra, Cristian Trombetta, che si ritrova con una caviglia malconcia e che dovrà un po' valutare giorno per giorno, però comunque sia, per il bene alla maglia biancorossa, sei entrato in campo e hai dato come al solito il 100% facendo la tua prestazione.
Sì, no, ma ci mancherebbe, insomma, bisogna farsi trovare pronti. Per fortuna è capitato proprio la settimana in cui io rientravo che Cristian, cioè per fortuna nel senso che rientravo io, diciamo che ho coperto il ruolo. Purtroppo Cristian ha preso una distorsione alla caviglia, ma niente di particolarmente grave, che credo che entro nel giro di qualche giorno starà di nuovo bene. Io mi sono fatto trovare pronto, ho fatto quello che potevo, insomma, ho dato il massimo, come cerco di fare sempre.
Ecco Paolino, che partita è stata quella di ieri? Perché insomma, magari non è stata l'anconitana più brillante della stagione vista fino a questo momento, è anche vero che nella prima frazione, soprattutto nella prima mezz'ora, è stata una gara un po' bloccata, probabilmente anche per merito dell'avversario. Però poi una volta sbloccato, insomma, le occasioni sono arrivate, però non è stata poi una partita, diciamo, così bellissima. Insomma, per chi vede il risultato 3-1 pensa chissà che gara, però non è stata proprio così, no?
No, sicuramente non eravamo, diciamo, non abbiamo fatto la miglior prestazione, non eravamo brillantissimi, però nonostante questo credo che abbiamo legittimato la vittoria creando diverse palle gol, anche per chiudere la partita sul 2-0 ne abbiamo avute tante. Poi c'è da dire pure che di fronte abbiamo trovato una squadra dura, magari soprattutto qui in casa da noi le altre squadre non avevano fatto così bella figura come ha fatto ieri il Santa Veneranda, a cui vanno fatti i complimenti per aver riaperto la partita a un certo punto e averci creduto quasi fino alla fine, fino al terzo gol di Nicola Di Pucci, che poi l'ha chiusa definitivamente.
Certo. 11 partite, 10 vittorie, un pareggio solo con la Vigor Senigallia tra le mura amiche, insomma una formazione, quella di Senigallia, che non molla un centimetro. Com'è per voi affrontare ogni fine settimana la partita sapendo che dovete sempre tenere la concentrazione alta, perché sapete benissimo che siete la squadra da battere e che tutte le formazioni comunque daranno più del 100% contro di voi, però è anche vero che con questo rollino di marcia l'attenzione diventa quasi difficile mantenerla sempre elevata.
Guarda, loro stanno facendo un grande campionato, quindi forse può essere anche tra virgolette un vantaggio per noi, perché ci consente così di tenere sempre le antenne dritte, perché sappiamo che non possiamo sbagliare mai. Poi, essendo l'anconitana, a prescindere da quelli che ci stanno dietro, sappiamo che dobbiamo entrare in campo ogni partita per vincerla, quindi diciamo che questo è il nostro destino, che sapevamo già dall'inizio, quindi è la normalità, tra virgolette, no?
Assolutamente.
Però avere una diretta concorrente così ti dà ancora più stimoli, dobbiamo cercare di restare avanti fino alla fine, di staccarli magari cogliendo qualche occasione in cui loro faranno un passo falso.
Vigor Senigallia che affronterete dopo domani in Coppa Italia, gara di Coppa Italia che sappiamo come la società ci tenga, visto che vuole portare a casa un po' tutti gli obiettivi e le competizioni che si affrontano in questa stagione. Vigor Senigallia che magari non scenderà in campo con la sua formazione top rispetto magari a quella scesa in campionato allo Stadio del Conero, ma comunque una gara assolutamente da vincere per il passaggio del turno.
Sì, certo, per loro conta poco, nel senso che anche se dovessero batterci comunque non hanno la possibilità di passare il turno. Noi invece vogliamo andare avanti, dobbiamo vincere con due gol di scarto per passare il turno. Quindi è un'altra gara da prendere, da affrontare bene, da affrontare concentrati, in una settimana difficile, perché ci saranno tre partite con quella fatta ieri in sei giorni. Dobbiamo subito ricaricare le batterie e andare in campo per vincere questa partita.
E tu dovrai stringere i denti, visto che sarai titolare anche dopo domani.
Se il mister insomma deciderà di farmi giocare anche mercoledì, mi faccio trovare pronto, spero di farmi trovare pronto, diciamo, dai.
Va bene Paolino, io ti ringrazio. Ah, c'è un messaggio per te, giustamente mi fanno notare, me l'ero perso per strada. Allora, c'è questo messaggio che ti scrive: caro Mercurio, centrale roccioso e affidabile, esercitati però e ripeti, non rievierò più in tribuna.
è vero, confermo che... Però ogni tanto, sai, ci vuole pure quello, no? Nel momento in cui ce l'ho nel mio repertorio, diciamo, il rinvio in tribuna.
Però ci sta, il difensore centrale quando spazza, diciamo il vecchio difensore centrale, quello vecchio stampo, spesso e volentieri spazzava in tribuna.
Sì, no, ma ieri poi c'è stata una palla in particolare che poi ho rivisto anche in tv, potevo gestirla un attimino meglio, diciamo, me ne sono accorto successivamente. In quel momento mi sembrava di essere prestato, l'ho messa in tribuna, però dai, insomma...
Ci sta. Dai, sì. Assolutamente. Poi Dorico ti manda quest'altro messaggio, ti scrive: Paolino, hai un sinistro molto preciso, quasi da centrocampista, hai mai giocato in mezzo al campo?
No, forse una volta, ma c'era necessità, insomma, ci mancava qualche giocatore a centrocampo. L'anno scorso lì a Tolentino ho fatto nemmeno tutta la partita, diciamo poco più di metà gara, però insomma, sì, col sinistro riesco a calciare abbastanza bene. Il destro è il problema. Che
è quello che spazza in tribuna, il destro.
Sì, bravo.
Perfetto. Ok, Paolino, grazie per la tua disponibilità, la tua simpatia. Grazie. E naturalmente noi ci vediamo al campo e è il piacere di vederti magari in gol presto.
Speriamo. Grazie, okay. A te, buona serata.
Ciao Paolino, ciao, buona serata a te, ciao. Ringraziamo Paolino Mercurio che, come abbiamo sentito anche dalla sua voce, ha stretto i denti nella partita di ieri contro il Santa Veneranda, dovrà farlo di nuovo nel match di mercoledì in Coppa Italia contro la Vigor Senigallia, visto e considerato che per mercoledì sicuramente non ci sarà ancora l'infortunato Cristian Trombetta, alle prese appunto con questo problema alla caviglia del piede, e quindi ci sarà un attimino da stringere i denti per lui. Però comunque sì, è stata ottima la prestazione per quanto riguarda il centrale ex Tolentino.
Ci fermiamo,
rimanete lì perché
ultimo break pubblicitario e poi andiamo con l'ultimo ospite.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialate e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva. Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di replay jeans e napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:48 minuti, ben ritrovati con Punto Biancorosso, alla voce Cristian Camilletti e Stefano Fera in regia. 334 35 20 488 per i vostri SMS e WhatsApp. Siamo con il nostro terzo e ultimo ospite di serata. Diamo il bentornato su Radio 2 a Punto Biancorosso al giornalista di Mediaset Paolo Bargigia. Buonasera Paolo.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ben ritrovato. Allora Paolo, parliamo naturalmente con te di Serie A e quest'ultima giornata che si concluderà questa sera con Atalanta-Napoli vede ancora una volta una Juventus sempre più leader del campionato, uscendo indenne anche dal Franchi di Firenze con un netto 3-0.
Sì, diciamo che ancora una volta, forse mai come quest'anno, la Juventus sta mettendo il suo marchio sul campionato. Direi che per gli osservatori che non sono esattamente tifosi della squadra bianconera diventa quasi stucchevole e il campionato, a mio avviso, perde di interesse perché non c'è assolutamente equilibrio. Chiaramente in attesa della partita del Napoli di questa sera siamo agli inizi di dicembre e la Juventus è già a più 11 sulle due seconde che sono Napoli e Inter. E quindi diciamo che della cosa sicuramente traggono giovamento la Juventus per prima e i suoi tifosi, però a mio avviso il sistema calcio perché è vero che in un primo momento si potrebbe pensare che comunque l'effetto emulazione, l'effetto stimolo dovrebbe, e anche l'effetto, se vuoi, di marketing dell'arrivo di Cristiano Ronaldo dovrebbe creare una sorta di emulazione da parte degli altri club per provare a fare progetti per avvicinarsi alla Juve, ma io non vedo questa, più che la volontà, non vedo questa disponibilità per fare questo tipo di lavoro. E quindi praticamente c'è un campionato spaccato in due, cioè in una più le restanti, che praticamente fanno la corsa con un unico obiettivo, entrare in Champions, che poi alla fine è l'unica cosa che interessa, oltre a vincere lo scudetto, ma che, come stiamo capendo, è solo la cosa appannaggio della Juve. Entrare in Champions interessa per un fatto economico, ecco, passare il turno, il primo turno per un club c'è un introito tra diretto e indiretto su 40 milioni di euro, paradossalmente non è neanche così doloroso retrocedere in Serie B per le squadre che non hanno voglia di attrezzarsi e di spendere molto, perché col famoso paracadute, cioè alla fine ti fai un viaggetto in Serie A un anno, prendi buoni soldi dai diritti televisivi e poi ti fai la squadra forte con quei soldi in Serie B per la stagione successiva. Ecco un quadro, secondo me, non tanto gratificante.
Assolutamente, hai detto bene, perché oggi nel 2018 praticamente vincere il campionato sì è un gran risultato, però le formazioni, diciamo quelle più quotate, se sanno che non possono competere con la Juventus di turno, fanno di tutto però per competere per i posti Champions, che sono quelli che poi fondamentalmente ti portano i soldoni, quelli veri, e lì c'è una bella corsa.
Sì, perché diciamo che lì ci può essere, c'è in effetti un po' più interesse, perché nella giornata che si concluderà questa sera c'è stato il sorpasso per esempio del Milan sulla Lazio, che è al quarto posto, e lo vediamo anche nelle dichiarazioni del club di recente, quella di Paolo Maldini. Insomma, in Italia arrivare quarti comunque vuol dire forse fare meglio che vincere lo scudetto, ecco, paradossalmente, perché poi oramai il calcio è diventato un business assoluto, ma che possono fare in pochi e che non sono nemmeno più i ricchi mecenati di una volta, come in Italia avevamo i Moratti e Berlusconi, ma sono, con eccezione della Juve, che è da sempre la stessa proprietà e la stessa famiglia, sono investitori stranieri, fondi di investimento, talvolta speculatori, e quindi quel che conta alla fine è cercare appunto di massimizzare il business, e il business in questo caso è entrare in Champions, in subordine soprattutto da parte degli stranieri. Lo stiamo vedendo per esempio a Roma con Pallotta, il business forse principale è quello di fare le strutture, di fare lo stadio, ma chiaramente in Italia ci sono tempi lunghi, non ci sono troppe agevolazioni, o fai come ha fatto la Juventus, voglio dire, che aveva fatto una scelta netta e se l'era fatto, ma stiamo vedendo come va per le lunghe la vicenda con lo stadio di Roma. E di conseguenza qual è il rischio? Che un imprenditore faccia di conto, per esempio, anche se Pallotta non dovesse riuscire a costruire davvero lo stadio, ad avere le certezze per farlo, potrebbe anche lasciare la squadra, paradossalmente. Quindi le squadre vengono viste proprio come, come asset, magari per diversificare il proprio business, che non sia soltanto il calcio, come succedeva una volta invece per i mecenati e i tifosi appassionati.
Assolutamente. Roma che perde sempre più posizioni in classifica. Ieri sera il 2-2 nel big match dell'Olimpico contro l'Inter. Secondo te questo pareggio sono più due punti persi per i nerazzurri o un punto guadagnato per la formazione giallorossa?
Ma per come era andato il primo tempo, secondo me due punti persi per l'Inter, che però al pari della Roma, per ragioni diverse, continuano a non convincere in assoluto sul valore di grandi squadre, o soprattutto di squadre che hanno una mentalità vincente, perché l'Inter ha giocato un tempo, l'Inter quando gioca in Europa e soprattutto fuori casa è una squadra timorosa, non degna della storia e del nome del suo club. La Roma nella ripresa ha giocato abbastanza bene, però abbiamo visto che c'erano giocatori assenti come Dzeko e De Rossi, che non è più un ragazzino, cioè praticamente si è notata la loro assenza. Questo vuol dire che non basta continuare a fare mercato e rivoluzionare le squadre come sta facendo Pallotta, ma voglio dire, bisogna anche strutturarle come fa per esempio la Juventus. Però per tornare a quello che dicevo prima, io credo che ci si debba accontentare, i tifosi si debbano accontentare, perché diciamo l'obiettivo principale è sanare i bilanci, fare business e stare attenti ai conti, e quindi è difficile rinforzarti di anno in anno senza dover cambiare e vendere giocatori il più possibile. Diciamo che la Roma, parlando della gara di ieri e facendo un parallelismo con l'Inter, sicuramente è più deludente rispetto ai nerazzurri, è a 20 punti dalla Juve dopo 14 giornate, quindi c'è un divario imbarazzante. L'Inter continua a non convincere per i motivi che dicevamo prima, ha fatto questa operazione Nainggolan che secondo me non sta ripagando, perché il giocatore in questa fase ha sempre acciacchi, sempre problemi. Poi magari ci sarebbe da discutere, visto che lui sbandiera tanto ed è orgoglioso, no, della vita un po' sregolata che fa, però io credo che anche queste cose possano incidere sulle condizioni fisiche di un giocatore man mano che passano gli anni.
Assolutamente sì. Chi invece recupera terreno, nonostante le difficoltà tra infortuni e squalificati, è il Milan. È il Milan che, battendo il Parma e approfittando anche del pareggio tra Chievo e Lazio, si è insediata così al quarto posto con i suoi 25 punti. Adesso, logicamente, il Milan dovrà far fronte a mantenere intanto quella posizione di classifica, approfittando poi di un mercato che si aprirà a gennaio, che potrebbe dargli delle soluzioni proprio per migliorare il suo attuale organico.
Sì, detto che ci vorrà tempo e ambientamento per il giovane Paquetà, che è un'operazione molto importante, che il Milan è quasi un mistero come sia riuscito a farla, perché è un'operazione che in qualche modo, tra commissioni, bonus, eccetera, arriviamo sui 40 milioni di euro, e sappiamo che il Milan comunque, soprattutto da giugno, sarà sotto la scure di un fair play finanziario, secondo me, piuttosto importante per i prossimi tre anni, forse anche per quello che in qualche modo hanno trovato la chiave per accelerare questa operazione. E poi, tra l'altro, stanno aspettando anche quello che sarà il pronunciamento dell'UEFA per una sanzione economica, a mio avviso, di una certa importanza, visto che sono già stati graziati in qualche modo o si sono ben difesi e non hanno pagato in toto gli errori della precedente proprietà cinese, venendo riammessi nelle coppe perché, come sapete, erano stati esclusi. È dichiarato il fatto che loro, proprio per giocarsi questo scudettone del quarto posto che interessa per i soldi Champions, faranno di tutto per rinforzare la squadra, e non è un segreto che i nomi di Ibrahimovic e Fabregas sono quelli più alle viste. Il discorso è che su Ibrahimovic il Milan ha un accordo con il giocatore per un contratto di 6 mesi, però non l'ha ancora chiesto in prestito. La parentesi che faccio è che il Milan, proprio per queste ragioni di fair play eccetera, può fare solo operazioni in prestito oppure a titolo gratuito in assoluto. Il Milan aspetta appunto di capire dall'UEFA come potrà muoversi ed eventualmente chiudere l'ingaggio di Ibrahimovic. Fabregas mi sembra un po' più complicata, perché ha il contratto ancora per un anno, lo spagnolo, al Chelsea, ma il Milan può fare questa operazione soltanto se Fabregas riesce a liberarsi a costo zero, perché non ha senso prestare un giocatore che poi va in scadenza di contratto, dovrebbe essere regalato concettualmente. In verità il Chelsea gli ha proposto blandamente un rinnovo del contratto, però è chiaro che il Milan paradossalmente ha meno, se vuoi, responsabilità e situazioni di tensione sulle spalle rispetto ad altri club concorrenti per il quarto posto, come può essere la Lazio, che a mio avviso quest'anno ha fatto l'errore, vediamo se riuscirà a rimediare, di tenersi Milinkovic-Savic rifiutando cifre importanti, però poi ovviamente, come succede sempre con questi giocatori che perdono gli stimoli, scendono nel rendimento e cala anche quello della squadra, perché tu pensi che siano come l'anno prima e poi non lo sono. Il Milan tutto sommato ha la serenità di aver risolto una maledetta situazione societaria che stava vivendo con la proprietà cinese. Sono stati è bravo Gattuso, perché anche se lui per primo sa di non essere considerato la scelta numero uno dalla proprietà, comunque è molto seguito dai giocatori e dalla gente, e quindi questa cosa serve a ricompattare l'ambiente, a tenere lontano gli spifferi che invece hanno altre squadre, e a far sì che il Milan in qualche modo riesca anche a ritrovare la tranquillità che di tanto in tanto perde. E se si muoveranno a gennaio avrà la possibilità di rinforzarsi, credo che davvero possano essere veramente accreditati per il quarto posto.
A proposito di mercato, c'è un amico che ti chiede se secondo te a gennaio si potrebbe fare uno scambio tra Inter e Manchester United, Perisic-Martial.
Ma Io non credo in questo senso, per due ragioni. Perché secondo me questi scambi di prestiti possono convenire al tifoso che vede l'operazione esclusivamente dal punto di vista della figurina del giocatore, ma non è interesse di nessuno. Soprattutto sono due valutazioni economiche molto diverse, perché Marziale è un giocatore del 95 ed ha una valutazione molto più alta dell'attuale di Perisic, quindi io non la vedo al momento. Cioè, questi scambi di prestiti tra giocatori importanti a gennaio mi suonerebbero un po' strani. Certo che Martial non interessa solo all'Inter in Italia, ma la Juventus l'ha seguito per almeno un paio di sessioni di mercato, però non la vedo così tanto imminente, come non vedo, poi magari sarò smentito, la possibilità che, nonostante le frizioni quasi quotidiane, Pogba possa arrivare alla Juve a gennaio.
Ti porto sull'argomento VAR, perché ieri ci sono state insomma delle discussioni proprio nel match Roma-Inter sull'utilizzo del VAR, dove non è stato visto un fallo su Zaniolo all'interno dell'area di rigore nerazzurra, come qualcuno punta il dito anche il fallo di Manolas su Icardi, e poi proprio sulla VAR è notizia di oggi che sarà introdotta anche negli ottavi di finale, dagli ottavi di finale di Champions League.
Sì, il paradosso è che è proprio nel giorno in cui nel nostro calcio il VAR o la VAR finisce sotto accusa, a mio avviso giustamente, cioè questa volta le proteste della Roma e di Totti sono legittime e sono state anche avvallate dalle dichiarazioni che ha fatto in giornata il presidente degli arbitri Nicchi, che ha dichiarato inconcepibile l'errore dell'addetto al VAR Fabbri, e Nicchi ha detto: non capisco come si possono fare certi errori, affidando poi a Rizzoli, che è il designatore degli arbitri, i provvedimenti. Credo che Fabbri per un po' il VAR non lo vedrà. Ma dicevo, è paradossale che mentre si mette sotto accusa questo strumento, l'UEFA, che in contrapposizione alla FIFA, che l'aveva già usato ai mondiali ed era molto riluttante con Ceferin ad utilizzarlo, e soltanto a settembre avevano dichiarato che molto probabilmente sarebbe entrato in vigore in Champions dalla prossima stagione, come tu dicevi, oggi l'annuncio è praticamente che dagli ottavi ci sarà il VAR. Ci sarà anche per la finale di Europa League, ci sarà anche per la Final Four della Nations League e ci sarà anche per il prossimo Europeo Under 21 che a giugno si giocherà in Italia. È una scelta logica, ineluttabile, che mi sembrava, nonostante appunto ieri abbiamo assistito alla peggiore interpretazione del VAR, ma si può sbagliare, perché comunque è il VAR, no, ma chi decide di utilizzarlo è umano e può magari avere un coccolone, no? O un colpo di sonno, essere distratto, come è successo evidentemente l'addetto al VAR ieri. Non si può più farne a meno del VAR, perché comunque ci sono statistiche percentuali al di là delle interpretazioni che stanno mettendo un po' tutti d'accordo, ed era assurdo che il massimo organismo mondiale, la FIFA, lo avesse adottato ai mondiali di Russia e l'UEFA fosse ancora così riluttante. In effetti ci saranno i migliori arbitri internazionali dagli ottavi in poi di Champions, e quindi è tutta gente abituata ad utilizzare il VAR, e secondo me questa cosa è da accogliere in maniera molto positiva.
Magari sarebbero stati più contenti i tifosi della Juventus se magari nella passata stagione, in quella maledetta partita di Madrid, ci fosse già stato il VAR. Forse sarebbero stati un po' più,
certo,
contenti, no?
Infatti ricorderai che ci fu quell'uscita di Andrea Agnelli, il presidente della Juve, che in pratica addirittura mise sotto accusa Collina in qualche modo, e appunto sollecitò l'introduzione del VAR. A caso strano, il VAR è arrivato e Collina praticamente ha perso il ruolo che aveva allora vale a dire di responsabile della, degli arbitri, presidente degli arbitri UEFA, insomma, ecco il nicchio della situazione.
Ecco. Domanda finale, poi ti libero, Paolo. Proprio oggi, anche oltre al discorso VAR, è stato anche lanciata la reintroduzione della terza coppa.
Sì, è un calcio che praticamente sta cercando di trovare fuori dai confini nazionali sempre più forme di business e di autosostentamento. È una cosa che va nel senso delle dichiarazioni e della volontà che da anni esternano i massimi dirigenti dei club più importanti. Secondo me la chiave di lettura è che i proventi dei diritti televisivi nei propri paesi di appartenenza tra qualche tempo, non molto, secondo me in Italia quando scadrà questo contratto di 3 anni, non basteranno più questi proventi per garantire un calcio che sia al passo con i migliori in giro per il mondo e per l'Europa, perché ovviamente il calcio italiano, con qualche eccezione o con l'eccezione della Juve, in questi anni non ha provveduto a strutturarsi creandosi occasioni di business alternative, no? Come gli stadi di proprietà, eccetera, e di conseguenza vive quasi esclusivamente sui diritti TV, ma le televisioni sono in sofferenza perché le cifre richieste sono molto alte e perché il riscontro degli abbonati è molto basso, e quindi queste coppe servono, secondo me, a muovere, servono i club per muovere investitori fuori dai loro confini.
Alessandro ti scrive un messaggio: come finisce la partita di venerdì prossimo Juventus-Inter?
Beh, la Juventus vista così quest'anno è difficile farle un pronostico contro, perché vogliamo pure considerare che non sta facendo partite brillantissime, ma quando gioca male vince le partite 2-3-0, cioè quando non gioca benissimo. L'Inter fuori casa ultimamente sta dimostrando di non avere un grande passo, ha fatto male in Coppa col Tottenham, veniva da risultati negativi e ieri ha giocato un tempo, cioè con le carte che abbiamo in mano non è difficile pronosticare Juve, poi ci può essere sicuramente qualche sorpresa, ma l'Inter non può però continuare a sostenersi sui gol di Icardi, far meno di Nainggolan, che è stato un acquisto in cui Spalletti ha creduto molto, e di conseguenza deve far salire il suo livello se vuol mettere in difficoltà la Juve. Non so se c'è tempo da qui a venerdì per vedere una crescita così immediata dell'Inter.
Bene Paolo, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ti liberiamo visto che so che sei al lavoro, quindi diciamo, per te non è finita la giornata.
Buona serata a tutti, un saluto.
Grazie, ciao Paolo, alla prossima. Ciao. Ringraziamo così anche il giornalista di Mediaset Premium Paolo Bargigia, col quale abbiamo parlato insomma un po' di tutto, campionato di Serie A, anche le coppe europee, il VAR o la VAR come più vi piace chiamarlo, il VAR, a me per dire piace già la VAR, invece
però è il
VAR, lo so. E, insomma, tu che ne pensi invece, Stefano?
Io penso che l'Inter probabilmente sotto ha chiesto una consulenza Moggi.
Cioè adesso addirittura si vanno a rivolgere al nemico di sempre.
Visto quello che succede, parlando di VAR, eccetera.
Io guarda, ieri non l'ho potuto assistere alla partita Roma-Inter, ma ti posso dire che quando ho saputo che non è stato concesso il rigore a Zaniolo, quindi alla Roma, netto, ho pensato... incomincia a farsi sentire l'effetto di Marotta che si è spostato da una parte all'altra. Però dopo, sai, hanno dato il rigore, quello che ha dato il 2-2 alla Roma, quindi magari ancora non è, non
e
è
Totti
così.
Oggi era
era arrabbiatissimo,
non, non
arrabbiatissimo.
Si frenava, oggi Totti ha fatto delle dichiarazioni veramente vabbè, da grande capitano che era.
Assolutamente. Io ti faccio un'altra domanda, visto che tu hai quella fede bianconera là, sì. No, non quella dei quella juventina. Lo ha detto Paolo Bargigia, che praticamente mi ha bruciato la domanda, ce l'avevo in canna, però lui, da giornalista esperto qual è, ci è arrivato prima. L'arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo, tutti all'inizio dicevano un grandissimo acquisto, non soltanto per la Juventus, ma anche per il calcio italiano.
Che è diverso però dagli altri.
Ma ad oggi, secondo te, il guadagno lo fa veramente la Juventus o il calcio italiano?
Decisamente la Juventus.
La Juventus, quindi è una perdita, almeno dal mio punto di vista, è una perdita per il, diciamo, l'equilibrio del calcio italiano, inteso proprio da quello che stiamo vedendo di classifica, una squadra che non ha uguali in Italia e che probabilmente continuerà a vincere ancora per i prossimi anni. Quindi quel vantaggio...
Non sta facendo quello che faceva nella sua... precedente squadra,
CR7
non è così ancora entrato come era prima,
però è anche vero,
l'altra
Stefano,
magari è costruita abbastanza attorno a lui,
però è anche vero che il calcio spagnolo non è il calcio italiano,
no,
quale difese sono nettamente più arcigne rispetto a quello spagnolo, che sicuramente è divertente da vedere, ma a livello di tattica il calcio italiano, nonostante le mille difficoltà, ancora, come si direbbe, da due giri agli altri campionati sotto questo aspetto. Abbiamo i migliori allenatori in Italia ancora.
Certo, vengono esportati, anche quelli esportiamo.
Sì, infatti basta vedere che...
Oltre ai cervelli abbiamo anche la fuga degli allenatori.
Degli allenatori, basta vedere appunto, io prendo il nome tra tutti, che è quello di Claudio Ranieri, che è ben visto all'estero, tanto che ha vinto un campionato pochi anni fa con il Leicester, quando è stata una grandissima sorpresa. Insomma, ha girato, adesso si ritrova di nuovo in Inghilterra ad allenare il Fulham. Insomma, il made in Italy è sempre ben visto. Vedi Sarri al Chelsea. Al Chelsea, per dire, piacciono molto gli allenatori italiani. Ancelotti in precedenza, Vialli ancor prima, è stato il primo italiano ad allenare il Chelsea quando ancora non era quel grande Chelsea di Abramovic di oggi, con tutte le sue ricchezze economiche. Però c'è stato Ancelotti, c'è stato Conte. Insomma, il made in Italy è sempre ben visto e, come dicevo, nonostante i tanti problemi che possiamo avere in casa nostra, soprattutto quando parliamo di nazionale, parliamo che non ci sono talenti rispetto ad una volta, però ancora gli allenatori italiani sono molto ben apprezzati all'estero.
Sì, anche qui facciamo scuola, dai, almeno su questo facciamo scuola, poi per la nazionale ci stiamo lavorando.
E tra l'altro nella giornata di domenica lo volevo affrontare il discorso con Paolo Bargigia, però è a lavoro, non potevamo tirarla fin troppo alle lunghe. C'è stato quelli che sono stati i sorteggi delle qualificazioni al prossimo Europeo 2020, dove appunto l'Italia tutto sommato ha un girone alla propria portata, perché Bosnia, Grecia, Finlandia, Armenia, Liechtenstein, le prime due si qualificano automaticamente, direttamente per la fase finale. Quindi io credo che l'Italia in questo raggruppamento non dovrebbe avere tutte queste grosse difficoltà. Certo che è ora anche che qualche gol lo faccia, trova qualche attaccante che faccia i gol con la nazionale, anche se comunque abbiamo visto dei miglioramenti nelle ultime partite da parte della nazionale di Mancini.
Ritorniamo al dolore di sempre, no? Creare giocatori italiani, non importarli solamente. Per crearli ci vogliono le scuole calcio, ci vuole il settore giovanile che funziona a tutti i livelli. Allora puoi ricominciare a fare la grande Italia di una volta. Finché sono più giocatori stranieri, che costano sicuramente meno prendere un giocatore che già è stato creato e portarselo a casa dal Brasile, dall'Argentina, dai soliti posti, insomma. Poi bravo qualcuno che li trova in Corea o lo trova... c'è anche il calcio, esiste dappertutto.
C'è chi ha fatto queste fortune.
Però così costa meno, cioè dice, è costato tot milioni di euro, però alla fine è costato meno che creare un settore giovanile.
Sì.
E invece dobbiamo ritornare a quello.
Assolutamente sì. Poi è anche vero che ci sono anche altri meccanismi che entrano in gioco quando vai a prendere un giocatore all'estero, nei metodi di pagamento e tutto. Qua per comprare un giocatore nel campionato italiano servono fideiussioni, mentre per quanto riguarda acquisti di giocatori nei campionati stranieri non serve questo. Quindi sono altre dinamiche che potremmo starne a parlare qua fino a domani.
Lì ci avrebbe un'altra colpo di spugna, non proprio di spugna, ma di vanga, e rifondare il calcio. Ma questo fa parte di tutto quello che abbiamo sentito e letto, no? In quest'ultimo periodo si è parlato da tanto tempo di Tutankhamen che comanda lì, i nomi sono sempre quelli, quindi c'è il commissariamento, poi non c'è più il commissariamento, poi si fa la nuova rielezione, però alla fine insomma chi comanda sono sempre quelli, no? E quindi è difficile pensare a rifondare un calcio in queste condizioni. Speriamo che avvenga il prima possibile. Tanto noi siamo fuori da quel giro per adesso.
Sì, è un giro, per un po' saremo fuori.
È un giro che torna dalla Lega Pro in su. Intanto che noi cresciamo, diamo il tempo e speriamo che venga rifondato il calcio. Dai.
Ce l'auguriamo, un sistema calcio che va sicuramente rivisto. Allora Stefano, noi siamo arrivati siamo arrivati in conclusione.
Vediamo se ci abbiamo qualche aggiornamento per quello che riguarda, proprio tornando dalla terra, il match di sabato. Mi rivolgo ovviamente al sito dell'Osimana, ma credo proprio di L'Osimo Stazione, chiedo scusa. No, non c'è. L'ufficialità è quella che abbiamo dato, ma è già anticipata la giornata di ieri, si gioca appunto sabato alle 14:30, non è proprio l'ideale visto che l'Anconitana giocherà mercoledì, però tanto è, l'Osimana ha optato per rimanere a giocare di sabato, si gioca sabato alle 14:30 al Diana di Osimo. Sempre la società faceva sapere che a breve avrebbe comunicato il costo, le modalità e i punti di acquisto per italiani di in prevendita e allo stadio, però alle 20:20 questo comunicato non c'è stato. Bene, sicuramente domani ci sarà.
Domani sicuramente darete la notizia dei punti di prevendita per questa partita. Bene, prima di chiudere ricordiamo che a mercato aperto l'Anconitana si sta muovendo. Abbiamo sentito dalle parole del nostro Paolo Papili quali sono gli obiettivi in questo momento sul quale la società sta lavorando. Diciamo che la trattativa, quella più ben avviata, è con il difensore centrale argentino dell'Osimana, Lucio Mattias Micucci, ex civitanovese, quindi altro pupillo di mister Francesco Nocera. Trattativa ben avviata, diciamo c'è ancora una distanza economica tra le due società, ma si potrebbe arrivare a una conclusione in questa apertura di mercato. Staremo a vedere, ricordiamo che parliamo di un giocatore che può fare tanto il difensore centrale quanto il centrocampista centrale, quindi un vero jolly potrebbe essere per la formazione di Nocera. Poi ci sono altri obiettivi che in questo momento più o meno realistici, ma li teniamo diciamo un po' lì nel cassetto. Per quanto riguarda invece gli under, i nomi in questo momento più caldi sono quello del terzino destro Alessandro Tomassini della Jesina, parliamo di un classe 2000, e l'altro invece è quello di Nicolò Malaigia, che sta giocando in questo momento in eccellenza con il San Marco Lorese, ma è di proprietà della Fermana, parliamo di un classe 2000 anche lui. Quindi questi sono i due giocatori under più caldi in questo momento che potrebbero rientrare nelle trattative della formazione biancorossa, ma come diceva bene Paolo Papili sono tanti i nomi degli under, visto e considerato che ce n'è bisogno per impolpare proprio quella batteria là che dei fuori quota, che in questo momento necessita più che degli over per quanto riguarda la rosa dell'Anconitana. Mentre per quanto riguarda il nome in uscita rimane caldissimo quello di Nicolas Prosman, che è un po' l'oggetto misterioso di questa prima parte di campionato. Su di lui ci sarebbe la forte attenzione del San Nicolò Notaresco, formazione che milita in Serie D. Questo a grandi linee quello che riguarda il mercato biancorosso. Se vi siete persi qualcosa, l'appuntamento è domani con la replica alle ore 13.10, mentre per un nuovo contatto con Punto Biancorosso è rinnovato a domani sera alle ore 19 insieme a Peppe Gallozzi.
Sarà fatto.
Bene.
A domani.
Un saluto a te Stefano e ai nostri radioascoltatori. A te Christian. Un saluto.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.